Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Unica Radio, siamo a Vallermosa, abbiamo intercettato il musicista, artista, ciclista, Sebastiano De Sanai, che oggi con il progetto 377 fa tappa proprio a Vallermosa. Ciao Sebastiano.
Ciao Simone, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi sei arrivato a Vallermosa, giornata piovosa, adesso ci troviamo in macchina perché stavamo cercando un posto in cui fare questa intervista. Abbiamo pensato di fare una passeggiata per Vallermosa, ma non è possibile perché sta di nuovo rinforzando la pioggia, quindi si sentono anche le gocce che battono sul tettuccio. Com'è andata oggi a Vallermosa? La pioggia non ti ha fermato?
No, la pioggia non mi ferma, nel senso che il progetto va avanti e quest'anno purtroppo è un anno difficile dal punto di vista meteorologico, ma non mi ferma. Ogni giorno io mi metto in viaggio in qualsiasi condizione climatica. Oggi sono arrivato con questa giornata in cui piove per mezz'ora, smette, riprende tutto il giorno. Però è stata comunque una bella giornata perché l'amministrazione comunale mi ha accolto, abbiamo visitato anche qui, come in tanti altri posti, dei siti archeologici impressionanti. Siamo saliti addirittura fino a quota 700 metri sulle pendici del massiccio del Monte Linas, sul lato di Vallermosa, dove c'è un sito archeologico impressionante con tre pozzi sacri a 700 metri di altezza. Pare che sia l'unico posto in Sardegna dove ci siano dei pozzi sacri così alti, a quota così alta. Il sito si chiama Mazzanni ed è un posto incredibile. Purtroppo pioveva, però è stato bello lo stesso. Vallermosa è qui sulla valle del Cigerri, dove io ho passato adesso gli ultimi giorni, ero a Siliqua. Niente, le giornate passano a vedere sia il paese che i dintorni, il territorio comunale. Purtroppo oggi la giornata non è il massimo per stare fuori, quindi non ho potuto vedere molto, ma siamo stati anche a vedere la chiesa di Santa Maria, che è una bella chiesetta qui poco fuori dal paese, poi il centro storico, anche qui con delle belle piazzette, case in mattoni di ladri, la chiesa, la piazza della chiesa. Quindi diciamo sono giornate purtroppo penalizzanti per il clima, però riesco a passarle a vedere, molto molto interessante.
Tanti ascoltatori forse hanno dimenticato che tu sei anche un geologo, quindi il tuo sguardo è quello dell'artista, ma ha anche dei parametri tecnici per valutare tutto ciò che vede, perché insomma riesci anche a comprendere il territorio, a leggerlo. Com'è andata finora? Hai viaggiato tanto? Poi si può andare sul tuo blog, che è www.377project.com, e lì c'è l'itinerario con tutte le tappe svolte. In realtà adesso, se si consulta la cartina della Sardegna, si vede che hai fatto tantissima strada, tutta in bicicletta, rigorosamente in bicicletta. Che Sardegna hai scoperto, hai rivalutato, hai diciamo avuto modo di conoscere che non conoscevi, cioè rispetto a ciò che immaginavi?
Ma sicuramente è una Sardegna molto più ricca di quello che io immaginassi, perché veramente quando si va a esplorare tutti i territori comunali, in ognuno si trovano ricchezze, non solo dal punto di vista paesaggistico, soprattutto archeologico. Sto scoprendo delle realtà incredibili, ancora poco scoperte, diciamo, perché è pieno di siti che hanno ancora bisogno di essere scavati, quindi sto scoprendo tantissimo, c'è tantissimo da fare sotto questo punto di vista, ma sto anche scoprendo tante altre realtà, soprattutto umane, produttive, attività, persone che si danno da fare, diciamo, per tirar su un po' le sorti dei territori, soprattutto dei paesi molto più piccoli. Quindi sto scoprendo, questo è quasi anche un lavoro di ricerca antropologica, anche se non lo doveva essere inizialmente. Poi, come hai detto tu, stanno arrivando un sacco di nuovi input da parte della geologia, anche che è una materia che io ho studiato e che in questo viaggio ovviamente sto riscoprendo, perché in ogni posto dove vado sto rifacendo l'occhio al cambio delle pietre, sia da costruzione che degli affioramenti della natura. Quindi sta diventando un viaggio dove, oltre alla musica, stanno affiorando tantissimi aspetti, quello appunto umano, quello della geologia, quello anche della organizzazione, associazioni, i comuni, la comunicazione. Insomma, sta diventando un progetto molto più grande di quello che io avevo immaginato all'inizio.
Ecco, sta diventando molto più grande, sta anche cambiando un po', nel senso che comunque si sta evolvendo anche il tuo pensiero, diciamo l'idea di progetto, tant'è che hai dovuto anche modificare un po' i piani rispetto all'inizio. Dicevi che appunto contavi di comporre di più, contavi di dedicare più tempo alla musica, invece stai dedicando tanto tempo alla gente. Tanta gente che ti accoglie, ti aspetta. Prima eravamo in un bar, stavamo prendendo un caffè, facendo due chiacchiere, improvvisamente ti hanno contattato già da qualche paese che si sta preparando ad accoglierti. Questo testimonia indubbiamente quella che è una caratteristica poi dei sardi, che è quella legata all'ospitalità, quindi questo è insito poi nel sardo. Ma tornando poi al discorso maestro che sta aprendo questa domanda un po' lunga, lo ammetto, però stai rivedendo un po' l'idea di progetto, nel senso che si sta ampliando in qualche modo anche la ricerca antropologica. Ti porta poi a fare un grand tour proprio sulle orme di chi l'ha già fatto, e credo che siano delle esperienze che, oltre che artistiche, siano delle esperienze fondamentalmente di vita.
Ma sì, questa è la esperienza di vita, è l'esperienza di vita per eccellenza, almeno io la considero tale nella mia vita. Perché, ecco, come dicevi, è nato il progetto in un modo, cioè con l'idea di trarre ispirazione per scrivere musica quotidianamente, che comunque sto cercando di mantenere e che sto facendo, però sta anche cambiando, e quindi, visto che sto dedicando così tanto tempo alla gente, ai posti e alle dinamiche, diciamo, sociali, sto rivedendo un po' il cosa sarà poi il prodotto finale di tutta questa esperienza. Quindi sarà sicuramente un disco, perché quello è il mio mondo, è quello che io faccio, ma sarà anche molto altro, e sarà probabilmente un libro il cui testo penso tutti i giorni. Un po' scrivo nel mio blog, un po' ho tanti pensieri che non scrivo, tante cose che sicuramente usciranno fuori solo dopo la fine di questo viaggio. Quindi, come ti ho detto, c'era un progetto iniziale, ma di giorno in giorno si modifica leggermente quello che io penso sarà la fine di questo viaggio e l'inizio di una nuova fase del 377, che sarà quello di rivalutare tutto quello che questo è stato, e di produzione, insomma, di un disco, di un libro. Quindi sarà poi ci saranno degli altri tempi più lunghi dopo il viaggio.
Posto che tutte le tappe sono fondamentali, è fondamentale anche questa Valle Hermosa in cui piove, comunque ti porti il ricordo proprio di ogni luogo che visiti, però raccontaci qualcosa che è accaduto, che ti rimane impresso più di qualcos'altro, senza che ciò poi debba essere preferito. Cioè, non voglio che poi chi ci ascolta pensi che magari c'è una preferenza rispetto a un altro luogo, è tutto importante, però qualche curiosità che, insomma, ti è rimasta più vivida e impressa.
Ma ce ne sono tante in 90 giorni, e sono tantissime le curiosità, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista naturalistico, sia dal punto di vista musicale. Curiosità, per esempio, di il fatto di correre dei rischi. Ho corso dei rischi in questo viaggio. Uno a Sorgono, quando mi hanno fatto arrampicare in un nuraghe, nella parete verticale di un nuraghe, quando pioveva, quindi tutto bagnato, e io avevo le scarpe da tennis. Siamo saliti perché la vista da questo cima di Nuraghe era incredibile, ma un Nuraghe normalmente non visitabile. Quindi il ragazzo mi ha portato su, no, tranquillo, tranquillo, ti guido io. Sono arrivato su e la vista effettivamente era bellissima, ma poi la discesa non stavo tremando, non potevo più scendere. Questo ragazzetto mi ha guidato giù, piede, muovendomi i piedi nelle rocce che scivolavano, ma da un'altezza impressionante. Quindi queste sono cose che non mi dimenticherò. Oppure quando sono rimasto bloccato, o mi sono perso più che rimasto bloccato, e ho dovuto guardare un fiume perché ho cercato di fare una strada diversa. Ho guardato il fiume, il Rio San Geronimo, tra l'altro pericolosissimo, perché
con la bicicletta?
Sì, con la bicicletta e i piedi immersi per un bel po' nell'acqua, nelle rocce, la bicicletta carica, perché ormai ero lì dietro l'osservatorio di Poggio dei Pini e ho scalato questo sentiero di montagna con la bici a spinta perché non si poteva pedalare. E lì, pur di cercare una cosa che tra l'altro mi aveva suggerito Google Maps. Quindi queste sono delle piccole avventure dentro questo giro. Poi ci sono delle cose umane molto belle, cioè quelli che io nel mio blog chiamo i rincontri, cioè persone che ho conosciuto, che magari mi hanno dedicato un po' di tempo in una tappa, e poi magari dopo 10 giorni mi supera una macchina, suona un clacson, abbassano il vetro, ciao Sebastiano, io guardo, mi sembra un viso conosciuto e devo chiedere chi sei, come, chi sono, abbiamo pranzato insieme 10 giorni fa a nome del paese. E questo mi fa sempre sorridere, perché io sto conoscendo decine e decine di persone tutti i giorni, e veramente dopo 10 giorni non dico di non ricordarmi più nomi, cose, però poi succedono questi rincontri durante il tour che mi fanno sempre un po' piacere, anche sorridere, il fatto che io non, quasi non riconosca, se non il viso sì, ma non la situazione. A volte i rincontri avvengono molto più spesso, ci sono persone che ho rincontrato più volte. Altre cose simpatiche che succedono sono quando i ciclisti mi contattano per fare qualche tappa insieme, e allora è successo tra qualche paese di fare una pedalata insieme a ciclisti di associazioni, che anche pur di andare lenti con il mio passo carico di bagagli vanno lenti insieme a me, e questa è una cosa che sta iniziando a succedere, molto bella. Il mangiare è diventato a un certo punto un dramma, perché anziché dimagrire sto ingrassando in questo giro, perché l'ospitalità è tanta, in certi posti sono pranzi e cene natalizie per 10 giorni di seguito, quindi è dura anche quella. Allora in certi momenti ho dovuto mentire, dire di essere vegetariano, oppure il desiderio di un minestrone anziché del maialetto. Sono tutte cose che mi fanno sorridere. Poi ci sono delle cose molto belle, tipo l'arrivo al mare dopo che ho fatto 40 giorni di pedalata da Nuoro all'interno, il lago Modeo, il Montiferru, e poi sono sceso in Oristanese, e dopo 40 giorni sono arrivato al mare in spiaggia al tramonto. Devo ammettere che per la prima volta ho avuto la sensazione di essermi conquistato il mare con le mie gambe dopo 40 giorni di percorso, anche se un mare che raggiungeresti in un'ora in macchina, invece io l'ho raggiunto in 40 giorni. Allora lì la concezione spazio-temporale cambia completamente, allora sono bei momenti, ecco, che si inizia a riapprezzare.
Come si fa a prendersi cura della bicicletta in questi casi? Che manutenzione richiede, o per adesso sta andando, insomma, secondo i piani, quindi insomma l'usura era prevista?
Allora, c'è un po' di usura, sono stato fortunato a non aver bucato neanche una volta, ma devo ammettere che la bici che mi è stata data da Dolce Vita, che voglio ringraziare, di Villa San Pietro, regge bene, ha dei copertoni di prima qualità, e quindi non ho ancora bucato. Ho avuto solamente della manutenzione ordinaria da fare, che sono la sostituzione dei freni, e purtroppo ho avuto problemi di freni nelle due discese più pesanti del tour, che sono state la Arbus Flumini Maggiore e poi la Bugero Iglesias. In due discese i freni hanno iniziato a raschiare, a fischiare, e quei momenti, anziché godermeli col panorama e con la discesa veloce, ho dovuto faticare un po' per tenere la bici, e avevo paura che i freni, insomma, non reggessero, quindi sono stati momenti difficili. Sono stato anche fortunato da trovare lungo il percorso delle assistenze. Quindi per esempio a Marrubiu c'è un negozio di biciclette, Bicius Bike, e Fabrizio, il proprietario, mi ha dato l'assistenza alla bici gratuita come sponsor, diciamo, era entusiasta del progetto, quindi mi ha fatto un check completo. Poi pochi giorni fa l'ho rifatto completo proprio a Villa San Pietro con i Dolce Vita Bike Tour, quindi diciamo che trovo la solidarietà anche dell'assistenza bici in giro.
Un altro aspetto che insomma mi incuriosisce tanto è come ci si mantiene per oltre 377 giorni in cui poi si è impegnati a viaggiare, a conoscere, a produrre, però in realtà cioè, come lo si sostiene un progetto come questo? Stai trovando delle difficoltà oppure stai riuscendo invece a compensare in qualche modo?
Dunque, è un progetto che non ha giorni di pausa e quindi ho un lavoro quotidiano da fare. Il sostentamento in realtà quotidiano avviene grazie, come dicevi prima, all'ospitalità della gente, perché io sto riuscendo ad avere vitto e alloggio sempre offerto da o dai comuni o dalle comunità, dai privati, da associazioni, da Proloco. Sta avvenendo in tantissimi modi. Quindi l'unica cosa a cui io devo pensare quotidianamente è il mio lavoro, cioè quello di assimilare un po' tutto quello che vivo nella giornata e ritirarlo fuori sotto forma di musica e blog. Il sostentamento, se si intende poi dal punto di vista economico, mentre tutti pensano che io abbia dei grossi sponsor, ciò non è vero. Questo è anche un piccolo appello al fatto che non ho tantissimi sponsor, ho qualche sponsor privato, però di mese in mese cerco anche di chiedere di contributo ai comuni, qualcuno me l'ha dato, molto pochi rispetto al numero, ecco, dei comuni che ho visitato. Si va avanti così, diciamo, di giorno in giorno, di mese in mese, pensando che poi questa cosa possa diventare a un certo punto più grande e portare indietro qualche frutto.
Allora, oggi Vallermosa, domani dove si va?
Allora, domani sono a Decimo Puzzu e le prossime date sono Villa Speciosa, Decimo Mannu, poi entro, diciamo, in Campidano, a Semini, Elmas, Sestu, nella zona esterna a Cagliari, che evito perché poi arriverò a Cagliari alla fine del giro, ma mi sposto dalla parte orientale dell'isola, quindi da Sestu, Sin e Maracalagonis, Burcei, dopodiché da Villa Simius farò una buona parte dell'orientale sarda, quindi Villa Simius, Castiadas, Muravera, Villa Puzzu, San Vitto, da lì salgo in Gerrei e poi riscendo e poi risalgo in Ogliastra. Insomma, è bella faticosa l'orientale perché farò un po' di costa e un po' di interno. Sarò lì in quella zona verso fine febbraio o marzo e poi si va su verso le baronie, la Gallura.
Bene Sebastiano, ricordo che a chi ci sta ascoltando che ti può seguire giornalmente sul sito www.377377project.com. Adesso lo sapete, poi ve lo mettiamo anche nella descrizione di questa intervista e nel post, quindi vi ricordiamo anche tutti i contatti per poter contattare Sebastiano, per poter seguire ogni giorno il suo viaggio. Ti ringraziamo, i nostri microfoni rimangono sempre aperti, poi qualora volessi continuare a raccontarci questo progetto, e questo avverrà sicuramente. Grazie per ora. Stasera che fai?
Stasera incontro dei musicisti locali di Vallermosa, probabilmente apriranno questo teatro che hanno a fianco alla biblioteca, dove faremo un'improvvisata musicale, dopodiché si farà una cena con il sindaco e dopodiché spero che mi lasciano andare presto a dormire. In realtà io prima di dormire faccio sempre un po' di lavoro, sono un po' indietro con il blog, quindi anche stasera, come i 90 giorni precedenti, avrò un po' di lavoro da fare.
E allora ti lasciamo andare a tutti i tuoi appuntamenti. Grazie Sebastiano.
Grazie a voi, arrivederci, ciao Simone.
cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B-Podcast.